Buon sabato allora a tutte e a tutti. Quello che abbiamo di fronte è il quinto transito. Siamo a due terzi del cammino. L'ultimo terzo sarà particolarmente, come dire, impegnativo. E allora ho pensato di, come dire, tirare le fila in maniera attenta di quello che abbiamo fatto recentemente. Perché abbiamo bisogno, credo tutti, di un quadro di riferimento preciso, di un quadro di riferimento condiviso. Condiviso non vuol dire che si va d'accordo, ma che si è capito come si muove il cammino, perché il salto al terzo momento non sarà semplice. Il salto al nostro Leonardo sarà molto impegnativo. Quindi pazientemente poi avrete questi testi. Ripercorro l'ultimo passo che è stato quello dedicato alla scienza universale della informatica, diciamo così. Partendo da un libro straordinario che spero molti di voi abbiano avuto modo di vedere, che è quel libro di Alessandro Aresu, Geopolitica dell'intelligenza artificiale, edito da Veltrinelli nel 25. E abbiamo visto attraverso questo libro come sia complicato, come sia complesso rendersi conto del mondo in cui viviamo, del mondo in cui abitiamo. Sappiamo tutti benissimo in questi giorni che la complessità aumenta, direi, di ora in ora. E anche, come dire, della difficoltà di orientamento. Dico ora una cosa che poi ripeterò più avanti e che sarà più avanti affrontata. Non abbiamo più la cultura necessaria, si potrebbe dire così. In generale, noi che veniamo dalla scuola pubblica, dal liceo classico, dal liceo scientifico, dalla professionalità dei nostri professori, da una certa organizzazione storica degli studi, no? Letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, storia, filosofia, scienza e matematica. Ecco, questo sapere in comune, che era ciò che, come dire, definiva l'essere colti. Siamo una persona colta. Colta vuol dire che aveva questa base, che non pensava che Napoleone fosse andato al funerale di Giulio Cesare, insomma, no? Cosa che invece in altri paesi può capitare benissimo di sentire. Ecco, questo l'avevamo in comune. Questo co modo comune sta, direi così, cadendo nella nebbia, sta cadendo nell'oblio. Non abbiamo ancora una cultura sostitutiva, una cultura universalmente condivisibile, però è in cammino, nonostante tutto, perché per forza è in cammino. Queste cose non dipendono dalla volontà dei singoli, evidentemente. E l'esposizione che abbiamo cercato di fare a quello che chiamiamo oggi informatica come scienza appunto generale, universale, introduttiva, indispensabile. Ingovernabile per certi versi. Ecco, questo riferimento ci è servito e ci serve per questa riflessione, che, come dire, detto in termini rapidissimi sarebbe: ma noi chi siamo? Cosa siamo diventati o cosa siamo per diventare? Arezzo ci offre, come avevo detto, una grande cronaca. Non ci offre una storia, questo è già significativo. Cioè non c'è una storia dell'intelligenza artificiale o una storia della scienza, c'è una cronaca, una cronologia, una biografia. Ci sono tante biografie, tante vite, con esiti attuali complessi, molto difficili da tenere insieme. Il libro di Arezzo è un grosso volume dove c'è un e questo, e poi quello, e poi quello, e poi quell'altro. È una grande cronaca di numerosissime biografie di individui particolari. Di individui senza origine, che hanno perso le loro origini, che sono individui che hanno, per dirla alla heideggeriana, perso la patria, no? Non hanno più una patria. Molti vengono da Taiwan, molti vengono dalla Cina, molti vengono dalla Russia, dall'India, da tutti i paesi del mondo e sono ospiti di quel grande paese che sono gli Stati Uniti, dove, come dire, ritrovano una, come dire, colleganza civile. Appartengono a qualcosa, ma a qualcosa di difficilmente definibile, appunto perché la sua radice sta in una molteplicità di storie dimenticate, di storie abbandonate. Siamo di fronte agli esuli, a una cultura e una civiltà degli esuli. Avrò modo di dire forse già oggi che, attenzione, l'Europa del Medioevo è nata così, nello stesso modo come gli esuli che hanno invaso le terre dell'Europa, le terre romane, e le hanno, barbarizzate, diciamo così, cioè avviate ad una nuova Europa sostanzialmente. Bene. Il discorso che faceva il nostro autore era, come dire, rivolto a quello che oggi noi pensiamo che sia l'intelligenza artificiale, dandone valutazioni, ricordandone valutazioni esagerate, ma anche comprensibili. Compimento del destino dell'umanità, della storia dell'umanità, dice qualcheduno, o addirittura scomparsa della storia dell'umanità. Scomparsa dell'uomo, sostituito dalla macchina o distrutto dalla macchina, sono da un lato enormi scempiaggini, dall'altro comprensibili, come dire, metafore. Siamo di fronte a una mole di lavori, di ricerche, di investimenti quali mai abbiamo potuto verificare nella storia, almeno recente. Investimenti nella ricerca mai conosciuti prima, concorrenza mondiale di industrie che si contendono ferocemente, diciamo così, i mercati con conseguenze decisive naturalmente sulla vita di tutti, sulle forme del lavoro, sulle forme della democrazia, sulle forme dei partiti politici. Arezzo ci dà un'introduzione a tutto ciò, non la soluzione, ma l'introduzione, non dico nemmeno a capire, ma a orientarsi, ad avere un punto di vista più ricco, perché dobbiamo guardarci da due grandi pericoli, secondo me. Uno è la nostalgia, cioè come eravamo più bravi prima, o come si stava meglio prima, o come era meglio prima, che anche fosse vero non serve a niente. E l'altro grande pericolo che pure ci minaccia è il rifiuto. Questa è barbarie, questa è stupidità, questa è incultura. E anche questo è un pericolo gravissimo che noi corriamo, perché una reazione, diciamo, talvolta è comprensibile verso certe forme, figure, manifestazioni di questo nuovo mondo sono inevitabili. Arezzo, dicevo prima, racconta una storia di biografie, una quantità di biografie, decine e decine di biografie, ma soprattutto noi ne abbiamo scelta una, quella che d'altra parte è guida al volume, e che è la prima affrontata, che è la storia di un ragazzo il cui nome cinese viene tradotto in americano Jensen. E questo Jensen è appunto un ragazzino trasferito negli Stati Uniti dal padre, che è un tecnico, un ingegnere, il quale va a New York, si innamora di New York, della città dalle mille luci, e dice: "I miei figli cresceranno qui, i miei figli devono essere portati qui." E allora si trasferisce con la moglie, il figlio e la figlia. Ma dove si trasferisce? Non a New York, ovviamente, perché a New York è complicato andare a New York. Si trasferisce nel Kentucky, in una cittadina piccolissima, addirittura irrilevante nella storia degli Stati Uniti, dove i suoi figli vengono accolti nell'orfanotrofio. Non c'è modo di inserirli in altra scuola, d'altre parti non parlano l'inglese, stanno cominciando ad ambientarsi, sono ovviamente molto disorientati. E questo ragazzino, Jensen, cresce in questo riformatorio, in questa scuola, diciamo, popolare, pulisce i cessi della città, si vanta di essere quello che li pulisce meglio di tutti, da bravo cinese scrupoloso, ma poi si dedica ad attività, è una persona geniale, indubbiamente, ad attività diverse, per esempio si appassiona al ping pong e diventa un campione di ping pong. È l'epoca della diplomazia del ping pong, no? Che Nixon che va in Cina e che appunto partecipa a questi spettacoli, i cinesi sono molto appassionati di ping pong. Ma dopo il ping pong viene una cosa molto più seria, riesce a farsi accogliere nella università locale e a studiare ingegneria elettronica. È l'ingegneria elettronica che è la sua passione, cioè, diciamo così, è la tua. È il colpo di mano decisivo. Vedremo, torneremo su questo. Diventare ingegnere elettronico è il primo passo di una carriera fulminante. Si dedica alla formazione di industrie e imprese di vario genere, sconcertando e spaventando sua madre, che un giorno gli dice: "Ma senti, perché non ti trovi un lavoro vero?" Ma il suo lavoro vero, tra gli altri, è quello di investire tutto sui videogiochi. Una cosa incredibile, no? Vedremo che tornerà in Leonardo. I videogiochi. I videogiochi sono la fortuna di questo ragazzino e poi di decine e decine di altri futuri miliardari della vita americana. Il fatto è che diventa proprietario di un'azienda che supera i 1.000 miliardi di capitalizzazione alla borsa di New York. Siamo di fronte a queste cose enormi, no? Il nostro Agnelli è un pitocco, no? Rispetto a questi multimiliardari. Siamo di fronte a una storia di ingegneri che sono da sempre il volano di progresso, in realtà, delle civiltà umane. Ecco, qui siamo di fronte ad un punto delicato sul quale ci fermeremo ancora. L'ingegneria. L'ingegneria è la scienza di fare le cose, in sostanza, no? L'ingegneria è la base di tutto quello di cui disponiamo come persone civilizzate. E l'ingegneria antica ha fatto le piramidi, ha fatto i templi, ha fatto quelle costruzioni meravigliose che sono gli acquedotti, che attraversano migliaia e migliaia di chilometri sfruttando semplicemente la forza di gravità e che portano quantità immense d'acqua nelle nuove metropoli. Nelle città multiformi dell'antichità, non solo hanno costruito cloache, hanno costruito ogni genere di oggetto, hanno costruito gli strumenti del lavoro, gli strumenti della guerra. Benissimo, ma nel mondo antico questi ingegneri, a differenza di quello che succede oggi, non sono considerati un granché, sono dei tecnici. Non dico che sono degli schiavi, ma poco più. Sono dei praticoni. In realtà sono genialissimi, no? Pensate solo all'idea di deviare il corso del Nilo, di spostare un tempio e portarlo da un'altra parte. L'hanno fatto con la forza fisica degli schiavi, e le corde e l'ingegneria dell'ingegno, appunto, del trovare soluzioni intelligenti. Gli uomini veri nel mondo antico, ci torneremo su questo punto, non sono questi. Perché nel mondo antico la comunità si iscrive nella visione politica sacrale. Il vir bonus, dicendi peritus, no, della tradizione classica nostra, non è un ingegnere, l'ingegnere è un meccanico, è un praticone. In Platone c'è già tutta la, come dire, non dico la svalutazione, ma insomma, mettere in secondo piano tutti coloro che lavorano con le mani, che lavorano con gli occhi, che lavorano con la materia. I veri signori sono i padroni della città, gli uomini politici che custodiscono sacralmente la comunità. Ecco, questa trasformazione comincia da noi invece molto presto, vedremo quando. Una delle soglie alle quali non so se arriveremo oggi, ma certamente lì miriamo, è la invenzione dell'ingegnere moderno. L'invenzione dell'ingegnere, che ha una data precisa, una storia precisa, una serie di personaggi molto eloquenti, dei quali diremo l'essenziale, e che ovviamente adesso forse vi orientate, no? Perché sennò sembra strano questo nostro cammino. È Leonardo il punto di svolta fondamentale. Un punto di svolta, vedete, che tiene insieme l'antico e il moderno, tiene insieme gli antichi ingegneri che hanno fatto le piramidi e apre ai videogiochi di Jensen, cioè alle industrie fondate sull'intelligenza artificiale. Nasce un'industria, un laboratorio scientifico aziendale, un laboratorio scientifico aziendale, una, come dire, premessa in Italia c'è stata con la Pirelli. La Pirelli era uno dei primi, come dire, molto in anticipo, laboratori aziendali. Se ancora adesso guardate fuori il grattacielo della Pirelli. Io sono andato a fare una conferenza, ero appena laureato lì, su cos'è la fenomenologia, perché si erano incuriositi. Anche lui si è incuriosito. Siamo due. Posso dirlo? Ah, c'è qualche lingua?
Potete spegnere il microfono a casa, fortunatamente? Nel senso che io lo posso spegnere da qua, però se 4 volte, 5 volte consecutivamente lo riattivate, la registrazione inevitabilmente viene male e il seminario viene interrotto.
Dicevo, il grattacielo Pirelli, quando sono andato a fare una conferenza lì, mandato da Paci che non aveva voglia di andarci, ce l'ha detto vai tu. Era organizzato così il grattacielo, che all'ultimo piano c'erano gli ingegneri, i matematici, diciamo così, gli scienziati, che dovevano fare ricerca, ma la cosa nuova stava in ciò che non avevano compiti di ricerca precisi. Quello era il piano di sotto, che trovate cose nuove sul piano teorico, dovevano vedere poi come applicarle sino a fare la gomma delle automobili, no? Della Pirelli, e non soltanto naturalmente. Ecco, quella era già in anticipo una visione che in America oggi è dominante, è determinante. Lo stesso è la Olivetti. Se noi avessimo tempo di studiare l'esperimento delle Olivetti, dove sono nate le prime macchine informatiche, in sostanza, anche lì avremo una, come dire, una primordialità dell'Italia che sempre apre le strade, poi dopo le regala agli altri, non è in grado di sostenerle, non ha la forza di sostenerle. Ecco, la nascita dell'industria attuale è un laboratorio scientifico-aziendale, che recluta competenze accademiche, coniugando come mai prima era accaduto scienza e impresa. Questa è una novità assoluta, scienza e impresa. Oggi non ha nessuna possibilità, diciamo così, di procedere nella ricerca scientifica senza l'impresa, perché sono necessari capitali enormi e quindi mercato, capitale, ricerca e scienza devono procedere unitamente, in simbiosi, diciamo così, al di fuori dello Stato, creando quindi una situazione di frizione, spesso di contrasto, con l'organizzazione pubblica del lavoro. La vita politica, la vita privata viene completamente modificata, trasformata. Ecco, Arezzo ricorda questa storia, ricorda i suoi principali protagonisti, ma questo l'abbiamo fatto anche noi, cioè Alan Turing, John von Neumann, Claude Shannon era un genio. E diciamo così, all'inizio degli anni 90, diciamo così, accade quello che tutti sappiamo, il personal computer, come quello strumento senza del quale non possiamo né andare a letto alla sera né alzarci al mattino. Ce l'abbiamo sempre dietro, nella forma del computer, nella forma dello smartphone, eccetera, eccetera, del telefonino, eccetera. Avviene questa grande rivoluzione di cui pochi hanno avuto consapevolezza allora, siamo negli anni 90, eh? Qui Arezzo ricorda una cosa molto bella che testimonia anche della sua profonda cultura, sia scientifica sia filosofica. Ricorda la figura di Alexandre Kojève. Kojève era un russo che andò a studiare in Germania e poi si trasferì a Parigi. Portò a Parigi la filosofia di Hegel, letta però esistenzialisticamente nella piega heideggeriana. E iniziò questo seminario al quale partecipava Merleau-Ponty, che determinò moltissimo della filosofia del Novecento. La filosofia del Novecento deve a Kojève questa intuizione. Poi Kojève divenne un funzionario delle Nazioni Unite, anche lui un personaggio un po' particolare. E da un lato Alexandre Kojève, dall'altro appunto il nostro von Neumann, che era anche lui, se vi ricordate quando ne abbiamo parlato a suo tempo, una persona di grande cultura, che parlava un sacco di lingue, eccetera, eccetera, ma che ha creato la struttura del computer, quella struttura che ancora adesso è la base dei nostri computer quotidiani. Dice il nostro Arezzo, due figli, guardate, questa è una frase molto interessante, due figli dello spirito europeo, della razionalità che ha circumnavigato il mondo. E già, perché la ragione occidentale, adesso possiamo avere tutti i sentimenti di colpa, i sensi di colpa per aver imperialisticamente dominato il mondo, però sul piano della razionalità il mondo ci ha seguito, gli scienziati cinesi sono come gli scienziati americani, gli scienziati giapponesi sono come quelli indiani, cioè sono tutti europei, come loro radice prima. La razionalità sta in questa universalità, in questa scienza universale che è la logica, il logos occidentale. Due figli dello spirito europeo, della razionalità che ha circumnavigato il mondo e che lo domina, dall'alto di privilegi lo dominava e di possedimenti coloniali e che ne cerca il senso incessantemente, prima e dopo il suicidio delle due guerre universali. È una frase perfetta, una frase perfetta. È in questo vuoto che si è scatenato quello che si sta scatenando, come tutti sappiamo. Oh, lasciamo la storia di Jensen, la storia di questo ragazzino strano, di questo ragazzino acclamato come una divinità nel congresso che riunisce milioni e milioni di giocatori di videogiochi e che vuole ascoltare una canzone di Lady Gaga, perché è un appassionato follower di Lady Gaga. E dopo questa noi ci siamo imbattuti, ci siamo interessati ad un saggio importante che era apparso sul numero di Aut-Aut 407, dedicato appunto al capitalismo digitale. E più in particolare il titolo generale del fascicolo era Digito Ergo Sum. Cosa dice Greblo? E fa un'analisi che è più politica di quella che abbiamo seguito sin qui. Guarda al capitalismo digitale come una novità, come qualcosa di nuovo, come qualche cosa che rinnova la storia del capitalismo, che porta avanti la storia del capitalismo e crea un nuovo tipo di impresa. Noi stiamo dicendo l'essenziale qui, naturalmente, però io spero di avere avuto la mano felice nel toccare i punti. Perché un nuovo tipo di impresa? Ma direi che il nostro Greblo lo dice bene. Non è un'impresa che fa le cose, l'impresa nuova, moderna, quella che ha una serie di investimenti enormi di capitali, ma che però nello stesso tempo foraggia la ricerca scientifico-tecnica, eccetera, eccetera. Non fa cose, offre servizi. Non ti dà l'automobile, ti dà il numero per prenotare un taxi. Non ti dà una casa, ti dice dove cercarla. E in questo modo, come dire, questo progressivo monopolio della intermediazione crea forme di proprietà, di capitale, di capitalizzazione enormemente più potenti di quelle dello Stato, anzi tendenzialmente sostitutive delle funzioni dello Stato. Non è più lo Stato che devi intervistare, non è più adeguato lo Stato per dirti l'informazione, anzi tutte le volte, lo sappiamo, no? Che cerchi un'informazione presso gli uffici pubblici è un disastro. Non ti ascoltano, non arrivi, l'operatore non c'è, ti tengono con la musichina per 20 minuti, poi finisce tutto, è fine del servizio. No, questi sono efficienti, questi ci sanno fare. Naturalmente queste piattaforme di intelligenza artificiale si pongono in un conflitto di libero mercato. Il più potente vince, il pesce grande assorbe e ingloba in sé il pesce piccolo. E alla base una trasformazione, un'altra trasformazione profondissima sulla quale abbiamo già insistito. Che cosa è l'oro, il prezioso, il valore oggi? Non il prodotto del lavoro, ma i big data, l'informazione, la serie di nomi, appunto quello che dicevamo prima, noi abbiamo fatto una newsletter, siamo figli del nostro tempo, anche noi seguiamo questi capricci della moda, facciamo una newsletter che manderemo ben inteso non soltanto ai soci, ma alla nostra mailing list. Beato chi ce l'ha più grande la mailing list. La nostra mailing list fa ridere. La mailing list di una potente industria sono milioni di nomi. E questo è il nuovo capitale. Questo è il nuovo, come dire, valore, proprio nel senso tradizionale della scienza economica classica di valore. E così gli utenti sono messi all'impiego senza che lo sappiano, cioè in quanto io vado a cercare un'informazione divento parte dell'informazione stessa, da colui che mangia a colui che è mangiato, come dice un'immagine, no? Non sei il commensale, sei nel menu. Ecco, questo processo tecnologico evidentemente esige delle specializzazioni di lavoro assolutamente nuove, anche se abbiamo visto il loro cammino è antichissimo. L'antico operaio specializzato non serve più a niente, non basta più, non ha più futuro, non ha più lavoro. Che dobbiamo invece produrre un altro tipo di operaio, come dire, operatore, che è l'ingegnere, appunto, soprattutto l'ingegnere che è specializzato nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale, cioè la via che aveva preso Jensen. Sua madre diceva cerca un lavoro vero, l'aveva trovato. Era quello il nuovo lavoro vero. Quindi una quantità di lavoratori che da un lato tendono a far concorrenza ai vecchi lavoratori, una concorrenza che è spietata, che ormai si è risolta a loro favore. Il numero degli operai è calato profondamente perché ci sono macchine che li sostituiscono, che sono tecnologicamente programmate e costruite da questi ingegneri e matematici. Quindi il flusso del capitale, il flusso dell'innovazione tecnologica diventano qualcosa che cammina di pari passo, che vanno insieme. Nello stesso tempo viene meno la funzione politica del sindacato, tutta la battaglia, l'enorme battaglia dall'Ottocento al Novecento stesso, no? Della liberazione dallo sfruttamento, della difesa degli interessi dei lavoratori. Pensate all'inizio della nostra Carta Costituzionale. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Non è vero, è tragicamente non vero. Sì, certo, è fondata su un altro tipo di lavoro, su un lavoro che non possiamo chiamare lavoro così come era pensato nella nostra tradizione classica, nella nostra tradizione umanistico-scientifica. Quindi qualcosa che si avvicina sempre di più alla tecnica scientifica. Dice il nostro autore, volontà di comprendere, volontà di prevedere, volontà di controllare in modo più accurato il mondo fisico e sociale. Controllare, prevedere i big data. Attenzione, qui una notazione importante, tutto questo è nuovo in questa dimensione, è nuovo per il tipo di sviluppo a cui ha dato vita e che sta alimentando, però attenzione, la sua radice è in una rivoluzione ancora precedente. La sua radice è in Francesco Bacone, la sua radice è in Galileo Galilei, la sua radice è in Newton. La volontà di prevedere con successo è la scienza moderna che lo mette, diciamo. Difatti, il nuovo lavoratore deve essere, come vedremo, ingegnere e scienziato, ingegnere e matematico. È questo il nuovo operaio, diciamo così. Perché l'attenzione è rivolta a sapere che cosa gli umani pensano. Che cosa sentono, cosa vogliono, cosa fanno per orientare le loro scelte, per derivarne nuove forme di capitale, capitale previsionale, capitale di industria, capitale di mercato, che tende ovviamente per sua natura, per la sua stessa potenza, per la sua efficienza, ma anche per la sua finalità, che è strettamente capitalistica, tende a dissociarsi dal potere politico, pubblico e anzi a sostituirsi al potere pubblico. Il potere pubblico dà fastidio, è un inciampo, un impedimento, è un fastidio che rallenta il lavoro, diciamo così. Nello stesso tempo, però, siamo di fronte a qualche cosa che è crollato. La protezione statale degli individui dal mercato, proteggere gli individui dalle logiche di mercato, e chi lo fa più? La logica di mercato, anzi, se l'è impadronita dalla politica. Questo è molto caratteristico, no? Che vuol dire che la politica sta lì. C'è poco da fare le anime belle. È la politica che è stata completamente assorbita dalle logiche di mercato. Si fa la politica come si vendono i prodotti. Si fa la politica così come si sfruttano milioni di videogiocatori. E tutto questo naturalmente crea una esperienza che crea una disuguaglianza, come dire, mai vista prima tra i ricchi e i poveri. C'è una disuguaglianza formale dei partecipanti al mercato, perché chi ha gli strumenti per governare il mercato, prevedere, provvedere, riorientare, organizzare, ovviamente ha la meglio su chiunque. Nessuno può competere con questo tipo di potenza. Alla fine conclusiva del saggio, vi rileggo la frase di Greblo, che è problematica, che è anche un po' strana, devo dire, in un saggio così lucido, così anche convincente, diciamo così. Scrive Greblo: gli stati democratici dovrebbero riaffermare la loro sovranità normativa, specie per la concorrenza, sino a stabilire gli scopi sociali della stessa proprietà privata. O santuomo. Ma ha passato tutto il saggio a dimostrarci che questo è finito, che non c'è più nessuna possibilità diciamo così, di riaffermazione della sovranità normativa, perché la sovranità normativa viene completamente risucchiata dai modelli di espansione di capitalismo, appunto informatico, eccetera, e casomai è la politica che corre dietro questi modelli e che non ha nessun potere di fermarli. Dove ce li ha c'è solo conflittualità, ma c'è anche difesa difficile di questi modelli antichi. Figuriamoci poi stabilire gli scopi sociali della proprietà privata. Ma pensa, sembra Engels, sembra Marx. Certo, quello era lo scopo, no? Dire a che cosa serve la ricchezza, no? E per chi è importante che si capitalizzi. Ma ecco, quel mondo lì è finito nel gorgo di un'avventura che è cominciata con la scienza moderna, che è cominciata molto prima con gli ingegneri di Leonardo, che ha radici nella universalità della razione occidentale, ma che ha altre motivazioni, che sono nuove, che sono di esuli senza patria e senza origine, che creano una nuova origine del capitale, una nuova origine della quantità. E quindi questo diciamo così, questa conclusione io opporrei la frase di Arezzo molto più lucida, dice: si tratta di incanalare, di utilizzare le energie di coloro per i quali non esiste passato e non esiste presente, ma solo l'avvenire, e cioè gli immigrati. L'impresa e il denaro sono i modi per sottrarsi ai vincoli sociali preesistenti. E questa osservazione di Arezzo è perfetta. Io, come dire, con una nota margine, solo una rapida nota margine, se volete, di questo io ho parlato in un libro che si intitola Del Viver Bene, ma questo comincia con l'invenzione del denaro. Quindi andiamo addirittura nella Mesopotamia. È un lungo cammino quello che in realtà adesso esplode in maniera così. Perché noi passiamo dalla civiltà o dalla società del dono, dalla società sacrale, dalla società del sangue, dalla società nella quale i figli sono debitori dei loro genitori in maniera irrisolubile, sono debitori tutta la vita della vita dei loro genitori che hanno avuto la vita dai loro genitori, finché questi campano. Poi loro a loro volta saranno i genitori di quei figli, non si libereranno mai. È una società con tanti vantaggi, con tante grandezze, ha creato delle grandi civiltà, ma anche con grandi miserie, con grandi difficoltà. Non ci si libera più da questo, è un debito irresolubile. Nel momento in cui i sacerdoti sumeri inventano il denaro, e sarebbe una lunga storia da raccontare, cioè quantificano il debito, nasce un'altra civiltà. Io ho pagato, adesso sono libero, adesso sono indipendente da te, perché ho pagato il mio debito, l'ho tradotto in denaro. E qui siamo di nuovo di fronte ad una cosa grandiosa, enorme, con conseguenze meravigliose e tragiche, grandiose e pericolose, che arrivano sino al capitalismo. Il capitalismo non è un'invenzione dell'Ottocento, è ovviamente una produzione, una pratica che è resa possibile dalla scienza, dalla tecnica, dall'ingegneria, da un sacco di cose, dalla società, dai viaggi intorno al mondo, da un insieme di fattori. Ma la spinta prima, il denaro, quello che qui Arezzo richiama, dice l'impresa e il denaro sono i modi per sottrarsi ai vincoli sociali preesistenti. E già, è da sempre così. E allora si capisce che questi cinesi in fondo sono contenti di aver abbandonato la Cina, nei suoi tratti ancora patriarcali, dove li ha, sembra che li abbia, io non lo so, parlare della Cina è sempre molto pericoloso. Però certo lì non si scherza, come dire, non si paga il debito è totale. Ecco, ricordavo qui, e lo ricordo ancora, facendo conto di un articolo che sulla Repubblica del 3 aprile del 25 appare a pagina 7, ricordavo qui la necessità appunto dei nuovi lavoratori, che non sono gli operai specializzati, che sono gli ingegneri elettronici, che sono i laureati, come si dice oggi, avrete sentito questa sigla tante volte, STEM, che vuol dire molto semplicemente scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Tu devi sapere la scienza, l'ingegneria, la matematica e la tecnologia. Ed essere quindi meglio se sei un elettronico, proprio perché l'intelligenza artificiale utilizza quel tipo di funzioni. Ecco, ricordava questo articolo, io ve l'ho già ricordato, se non ricordo male a mia volta, che in Cina tutti gli anni, badate, tutti gli anni in Cina ci sono 3 milioni e mezzo di laureati STEM. 3 milioni e mezzo. Questi sono i nuovi operai, evidentemente, no? Sono i nuovi lavoratori. Una cifra che è pari a tutti i laureati degli Stati Uniti, di tutte le discipline possibili. E diciamo così, la globalizzazione, la digitalizzazione dei collegamenti in Cina è diventata una cosa di cui che noi ci sogniamo in Europa. Sappiamo benissimo che si entra nello stanza d'albergo mostrando la propria faccia, no? Che viene riconosciuta. Ma naturalmente l'intero sistema è progettato per una velocità incommensurabile, direi disumana, al di là delle possibilità umane. L'intero sistema anche non ti consente alcuna, come dire, restituzione, io pago e sono libero. No, lì se ti azzardi ad uscire dalla sacralità del Partito Comunista, scompari, semplicemente scompari, non ci sei più, nessuno sa dove sei finito. E quindi accade qualcosa di molto antico che è difficile da capire. E qui è accaduta una cosa fondamentale. Una cosa sulla quale devo insistere, perché so che è difficile, e perché è decisiva per il cammino che da qui in avanti faremo. Ci siamo chiesti qual è l'origine prima di tutta questa evoluzione del lavoro umano sulla Terra, della scienza umana, dell'intelligenza umana, del potere politico, eccetera, eccetera. E abbiamo dato una risposta molto precisa. Bisogna risalire indietro, molto indietro, molto, molto indietro, per capire cosa ci è successo in, non so, 5.000 anni di storia, 10.000 anni di storia. Bisogna regredire alla relazione che si suole definire con i termini organismo-ambiente. E qui io non so se sono stato capito, per questo insisto. Ci ritorno con parole nuove. Cosa vuol dire relazione organismo-ambiente? Che è un'espressione di gergo comune, no? La usiamo tutti. Beh, la prima cosa naturalmente da tenere presente, che era già chiarissima per esempio nei filosofi nostri contemporanei, Heidegger questa cosa la dice e la sa a menadito, l'ambiente non è una scatola, non è che l'ambiente è un contenitore dentro il quale stanno gli esseri viventi, diciamo così, gli organismi, anche di questo parleremo. Ma allora come ci sta? E questo non c'è. Adeguatamente lucido come piace a me, forse io mi sbaglio, ci sarà, e se è la mia ignoranza che si manifesta. Ma insomma, io ho avuto bisogno di capirmelo. Cosa vuol dire che l'ambiente non è una scatola nella quale sta l'organismo? Allora, come lo pensi, come la pensi la relazione organismo-ambiente? E io ho cominciato a rispondere in questo modo. Che, ripeto, è facile da dire, ma non è facile da pensare, che la relazione è concostitutiva e reciproca. Concostitutiva e reciproca. C'è un ambiente per quell'organismo, c'è quell'organismo per quell'ambiente. Facevamo degli esempi molto semplici. Il terreno per le zampe, l'aria per le ali, l'acqua per le pinne. L'organo interpreta l'ambiente, l'ambiente a sua volta interpreta l'organo. Mai l'uno senza l'altro, mai l'uno in sé. Ogni organismo è il suo ambiente, ogni ambiente i suoi organismi. Una relazione pratica, non ontologica. Non abbiamo gli organismi non ci sono senza l'ambiente. Ma l'ambiente non c'è senza gli organismi. Quindi la relazione, come vedete, non può essere ridotta ad una scienza della natura o a una ontologia del pensiero. Questo è un passaggio decisivo. Chi non ha fatto questo passaggio, secondo me, rimane preso nelle maglie del passato. Non è uscito ancora a guardare fuori dove si trova adesso a dover combattere, diciamo così. Allora, cominciamo per esempio a dire così, il vivente, bios, perché noi abbiamo studiato, Mecri, questa relazione negli antichi greci, zoè, bios. L'abbiamo fatto nel primo anno di Mecri, dove appunto ci interrogavamo sulla vita e la conoscenza, l'abbiamo fatto se non sbaglio, nell'anno in cammino verso il Monte Ida. La Zoè è la vita universale. Bios sono i singoli viventi, i singoli individui, ma l'uno senza l'altro, la Zoè sta nei bios, nei bioi, e il bios sta nella Zoè, non puoi prenderli separati. E quindi il vivente è l'insieme degli abiti di risposta ereditati, acquisiti, che vengono posti in esercizio. E quindi è un coacervo di memorie, cioè di abiti disponibili, è una macchina naturale. Sarebbe già dovuto apparire sui vostri computer la mia risposta a due bellissimi germogli, uno di Walter Bruno e uno di Paolo Imperatori, e poi anche ho aggiunto un autogermoglio, una riflessione sull'intelligenza artificiale, perché anche lì mi sembra di non essere stato capito abbastanza o di non essermi espresso abbastanza. E lì vedrete che appunto viene fuori anche questa nozione di macchina, naturale, che è l'evidente radice prima della informazione. Quindi se noi andiamo a cercare qual è l'informazione, la prima informazione è quella del bios che riconosce l'ambiente, dell'ambiente che si riconosce nel bios. Attenzione, dovremmo tornare su questo, che il bios che si riconosce nell'ambiente e l'ambiente che si riconosce nel bios. Come si pensa questa relazione? E così quando diciamo appunto che la cultura, la lingua, la scrittura, la stampa sono macchine sociali, non intendiamo dire che noi siamo condizionati, non siamo liberi, cioè tutte queste vecchie questioni metafisiche qui non hanno senso alcuno. La macchina è l'insieme delle regole. Il bios, il singolo vivente, nasce modificato dall'ambiente in cui sta, cioè deve tener conto delle regole dell'ambiente che per lui sono l'ambiente. E lui è la manifestazione per l'ambiente di quelle regole. Quindi i modi delle circostanze, dei esigenze, dei desideri, questi rimangono nella iniziativa individuale, ma fatto calcolo dell'insieme del possibile. Allora, abbiamo detto, l'ambiente lascia segni della sua azione sull'organismo. L'organismo fa altrettanto sull'ambiente, così l'uno fa da supporto all'altro. Eccoci qua a un'altra nozione fondamentalissima sulla quale ci siamo già arrovellati e sulla quale ora ritorno per un ulteriore approfondimento o chiarificazione, perché sono passaggi difficilissimi. Lo so benissimo che lo sono, perché non li trovate da nessuna parte, quindi evidentemente sono difficili. Cosa vuol dire supporto? Cos'è il supporto? Cos'è la reciprocità che chiama in causa il supporto? Ecco, in questa faccenda ci siamo serviti moltissimo di un articolo, non di articolo, di una parte di libro di Florinda Cambria su Artaud, che, diciamo così, poneva il problema del supporto o soggettile, come lo chiama Artaud in alcune circostanze. Antonin Artaud, Il corpo esploso, del 21, alla Yacabook, dove cos'è il supporto? E vedete qui, è facile cadere nella tradizione di millenni. Quando diciamo supporto, noi pensiamo supporto, qualcosa che porta su. È l'upokeimenon, ciò che giace sotto. Appunto è la substanzia. E abbiamo millenni di metafisica dietro le spalle che ci organizzano così. Si comincia a non pensare più così con Bruno, si comincia a non pensare più così con Spinoza. Certamente si comincia a non pensare più così con Artaud, dove il supporto non è un corpo particolare, ma un corpo sempre variato, in quanto sempre inesauribile possibilità di variazioni. Quindi il supporto è la possibilità della variazione, non la variazione in sé. Questa identità tra natura consistente nel variabile sempre possibile fanno un originarsi reciproco, l'identico e il supporto della variazione, ma la variazione è soltanto nel supporto. Li devi pensare insieme. Appunto, Zoè e Bios. Non puoi pensare il Bios staccato dalla Zoè, ma la Zoè senza il Bios non c'è. Ma anche il Bios senza la Zoè, che Bios sarebbe? Vivente in che senso? Vivente come? Diceva Florinda Cambria, supporto che non si riduce a mera superficie né a mera profondità. Questo è interessantissimo, non è su, non è sopra, non è né sotto né sopra. Ma capite che questo fa esplodere tutti i nostri saperi, tutte le nostre scienze, l'organizzazione enciclopedica dei nostri saperi. Prima c'è l'italiano, poi c'è il latino e il greco, poi in fondo, molto in fondo, la matematica e la scienza, perché al tempo di Gentile queste erano considerate meno. E tutto questo esplode, salta per aria, non ha più senso alcuno. Il supporto non è profondità, non è superficialità, è movimento. In questo senso è etico, è pratico, è politico, non è ontologico, non è naturalistico. Le scienze ancora non lo pensano questo, sebbene lavorino meravigliosamente su questo. Quindi è il movimento che consente la scansione, l'articolazione dei due piani, che consente quel che viene su e l'altro va giù, quel che va giù e l'altro viene su. Il supporto è un identico senza misura, innominabile, incondizionabile, che però rende possibile ogni misura, ogni condizione, ogni nominazione, ogni individuazione. E in questo senso allora il corpo, quando noi parliamo di corpo, il corpo esploso, appunto, dice il titolo di questo bel libro, il corpo è qualcosa che, come dire, si eietta, si egetta, si espande. Se avessimo tempo, adesso non abbiamo il tempo, ci terrebbe troppo fuori. Qui è da fare una riflessione profondissima sul tempo e lo spazio, su come la nostra tradizione, da Aristotele in poi, da Platone, ha pensato il tempo e lo spazio, fino ad Einstein, che, insomma, che io parli di Einstein fa ridere. Certamente la intuizione di base della rivoluzione einsteiniana è che lo spazio dipende dal corpo, non il corpo dallo spazio. Il famoso esempio di Einstein, no? Se tu hai una superficie, come dire, flessibile, e ci metti una sfera sopra, la sfera incurva la superficie, e quindi quella sfera col suo peso corporeo determina il suo spazio. Naturalmente anche il suo tempo, eccetera, eccetera. Ecco, qui ci sarebbe da lavorare, ragazzi, tantissimo. Credo anche che non ne sarei capace. Ma comunque teniamolo presente, no? Come punto di riferimento. Movimento di estensione. Dice la Cambria, il pregiudizio della hypokeimenon come sostrato o sostanza, pregiudizio che attraversa tutta la tradizione metafisica occidentale, con l'unica eccezione di Spinoza. Ecco, nel corpo senza organi di Artaud viene, come dire, tramalicata, trapassata, perché il supporto diventa una soglia ritmica, dinamica, che incarna il movimento nella memoria, memoria, diciamo così, nelle due forme dell'avere a disposizione gli abiti ereditati, e memoria nella forma del ricordo, cioè della ricostruzione di un passato alla luce del sapere presente. E questo è quello che noi chiamiamo anche, che io chiamo anche precipitato di mondo. La soglia, il supporto, è un precipitato di mondo, mi sembra un'espressione che ha qualche possibilità di essere capita, ma un precipitato di mondo è una biografia in cammino. Ecco un altro punto sul quale è facilissimo essere fraintesi, a me figuriamoci, quante volte mi hanno detto che facevo la filosofia con le vignette. Biografia in cammino, cioè, ma devi leggerlo in maniera forte questa edizione. Bio, il bios, grafia, scrittura del bios in movimento, in cammino. Allora, questo, come dire, riconduce ad unità la visione alla quale vi ho invitato, cioè organismo ambiente, dove si deve regredire per capire l'informatica? Organismo ambiente. Addirittura, eh sì, dal monocellulare in avanti. Dalla prima cellula a tutte le sue incorporazioni, no? E quindi a tutte le sue ambientazioni, i suoi ambientamenti, eccetera, eccetera. È così che ragiona la filosofia. La filosofia fa queste operazioni qui. Poi certamente come dire, di fronte alle formule di Einstein si arrendono, almeno io sicuramente. Ma bisogna darsi una ragione che sia onnicomprensiva, sia che ricostruisca il sapere a partire dalla sua origine, consapevoli che l'origine, diciamo ben inteso ora, forti della memoria che ci lega ad un recente passato, o anche non recente come abbiamo visto oggi, e forti del ricordo, cioè della storia di questo passato, del sapere storico di questo passato, del sapere da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, ogni volta ridetto da capo. Soglia come luogo di raffigurazione della vita, quindi transito del sapere, memoria e riconoscimento. Ecco, a questo punto ci siamo, ragazzi. A questo punto sono esplose sull'orizzonte delle immagini inquietanti. Andatevi a rivedere il Carpiglio 7 e le trovate. Immagini strane. Abbiamo detto, per esempio, abbiamo buttato lì questa frase provocatoria, l'abito, appunto abbiamo parlato dell'abito, del costume, del supporto, l'abito dipinge il mondo, dipinge tra virgolette, non abbiamo detto dipinge tanto per dire. Cambria direbbe che lo historia, anche lei nei suoi percorsi nel seminario delle arti dinamiche, il che significa, attenzione, ora adesso dico una cosa terribile, il che significa che siamo nello spettacolo del mondo, così come il mondo è lo spettacolo del mondo, in noi. Ecco, sarebbe qui, come dire, utile fare un tête-à-tête con ognuno di voi. Hai capito, non hai capito, cosa hai capito? Perché stiamo dicendo una cosa enorme. Stiamo dicendo che sempre, costantemente, in ogni momento presente, in ogni presenza vivente, in ogni lebendige Gegenwart, diceva Husserl, poi anche Heidegger diceva che lebendige Gegenwart l'aveva imparato dal suo maestro, lo dice nell'83, se non sbaglio, in un saggio su Eraclito e Parmenide, come origini, come movimento iniziale sorgivo della scienza e della filosofia. Organismo e ambiente, lebendige Gegenwart, la presenza vivente. Ecco, che cos'è la presenza vivente? La presenza vivente è uno spettacolo. Mica è difficile da capire. È tutto quello che sta davanti, è tutto quello che sta intorno, è tutto quello che sta dietro, che sta sopra, che sta sotto, che vado, controllo. Io sono sempre su questa ribalta. Questa ribalta è la ribalta della mia vita quotidiana, della mia lebendige Gegenwart, della mia presenza vivente. Sono sempre nello spettacolo del mondo. Voi capite che quando noi diciamo spettacolo del mondo, diciamo disegno, è chiaro che abbiamo gli Ansichten di von Humboldt, no? Noi siamo sempre in questo spettacolo del mondo che ci circonda, che è il nostro ambiente, organismo e ambiente. E questo è facile. No, questo lo capiscono tutti. Sono tutti d'accordo. Dice sì, non ci avevo pensato prima, ma indubbiamente dovunque vado mi porto dietro lo spettacolo del mondo. Io sono il punto di partenza, il centro. Bruno pensava a queste cose meravigliosamente, le diceva anche in maniera meravigliosa, no? Come il finito esplode nell'infinito, appunto, no? Me lo porto dietro, il mondo cammina con me. Ecco, tanti anni fa, in un mio vecchissimo libro, avevo fatto l'esempio del bambino e della luna, del bambino che dice sono io che la muovo. E in realtà ci ho messo una vita a capire che il bambino aveva le sue ragioni. Certo, questo lo capiamo, è facile, non è difficile, ma è l'altro che è difficile. Noi abbiamo detto, stiamo dicendo per lo stesso senso, nello stesso modo in cui l'abbiamo detto per l'individuo che ha il suo spettacolo, che lo spettacolo è questo individuo, il mondo è qui, è questo qui, non ce n'è un altro. Le due cose sono una. Il minimo e il massimo, direbbe appunto Bruno, si coincidono, si compenetrano. Non c'è l'universo là fuori, capite? L'universo è quel qua dentro che è sempre il mio spettacolo. E lo spettacolo è sempre lo spettacolo di me. Cioè lo spettacolo della manifestazione della lezia, diceva Heidegger, no? Della lezies, del non essere nascosto, che mi porta al mondo. e che mi porta mondo. Mi porta al mondo e mi porta mondo. Le due cose bisogna pensarle insieme, ma pensarle insieme, io capisco che non è come dirlo, insomma. Siamo nel luogo di un doppio, di un segno di specchio, di reciprocità. Qui ho ricordato un passaggio geniale di Wittgenstein nel trattato, alla 3.12, dove dice che i segni preposizionali sono relazioni di proiezione al mondo. Cioè, se io dico l'acqua bagna, oppure il fuoco brucia, questi sono proiezioni al mondo, sono manifestazioni del mondo, sono così come il mondo è e si manifesta nella proposizione. La proposizione è la scrittura di questo spettacolo, che l'acqua bagna, che il fuoco brucia. E quindi l'essere nel mondo, l'essere mondo, l'essere nel mondo e l'essere mondo, capite? Si traduce nelle sue figure, nei suoi quadri. Ansichten. Va bene, adesso facciamo la pausa, siamo arrivati alla fine delle ripetizioni, che spero che siano state utili. Facciamo un quarto d'ora di pausa e poi peggioriamo le cose.